E voilà, eccoci qua, sono le 8.01 di mercoledì 24 marzo. Sergio Benoni
e Giovanni Follesa, buongiorno a tutti.
In diretta sui 96.8, per chi ci ascolta appunto a quest'ora del mattino, se no saremo in differita all'ora di pranzo, per una puntata di Extra Live con molti temi, molte cose di cui parlare.
Ma qua anche un po', adesso... un po' preoccupata, un po' ansiogena per le cose. Abbiamo letto i titoli dei giornali nazionali e locali, insomma.
Sì, ci siamo soffermati perché noi ovviamente arriviamo qua in radio qualche minuto prima e ci confrontiamo sulla lettura dei giornali che poi ognuno ha fatto anche separatamente la mattina, e devo dire che oggi il bollettino non è di più incoraggianti, perché i segnali sono sconfortanti, mi viene da dire, nel senso che si va avanti settimana dopo settimana, si ha l'impressione di ripetere un po' sempre la stessa litania.
Un po' sì,
I vaccini che non ci sono, che vanno avanti col rallentatore, la Sardegna fanalino di coda, ma di chi è la colpa? La regione dice che tutto va bene, però poi chiede aiuto.
Anzi, poi arriva l'aiuto, ma ci si lamenta per l'altro.
Esatto.
Nel frattempo, il canovaccio è quello.
Nel frattempo è il quadro generale dell'Europa che ci preoccupa. C'è un quadro pesantissimo. Cioè, tu pensa che la Germania sta conoscendo adesso i casi, i dati più preoccupanti dell'intero ciclo della pandemia. E la Germania non si può dire che non sia un paese che non ha osservato delle regole di contenimento. Adesso poi magari tu mi dici tra il dire e il fare, e magari sono bravi a fare le regole, però sono anche bravi a trasgredirle nel privato. Però comunque sì, i tedeschi sono in lockdown da un sacco di tempo.
Sì, fammi dire che la trasgressione forse a distanza di un anno diventa non giustificata, ma giustificabile in taluni casi.
Sì, più che altro la stanchezza.
E
anche capire se queste misure così rigide alle quali siamo stati sottoposti in certi momenti hanno avuto l'esito sperato.
Anche perché, ecco, a leggere i dati sembra di no. Insomma, siamo chiusi da un anno, ogni tanto veniamo chiusi e via discorrendo, però poi non c'è mai questo scatto che ti dice ok, tiriamo un sospiro di sollievo e ripartiamo.
Nessuno è riuscito, a parte appunto rari casi di paesi che si sono potuti veramente blindare, a sconfiggere il Covid senza il vaccino. Ancora
questo,
non è successo.
Questo è vero.
Per cui la stessa Cina, che è stata, voglio dire, militarizzata, ogni tanto ha dovuto fare dei lockdown di nuovo in alcune città dove si presentavano dei casi.
Però adesso non se ne sente più parlare di questo.
È perché adesso è arrivato
il vaccino e quindi
il vaccino
si sono
vaccinati.
Fatto
prima di noi, i cinesi fanno tutto zitti,
ma però le fanno. Stessa cosa,
l'estate scorsa.
Esatto, anche la Gran Bretagna, ieri, insomma, la notizia di ieri è proprio questa. Si sono chiusi, si sono blindati, gli inglesi sono invitati in maniera quasi obbligata a starsene a casa,
nel senso di non varcare i confini nazionali. Ma la settimana prossima a Londra riaprono i pub, cioè ieri Londra, che è arrivata ad avere anche quasi, forse superare il tetto delle 1000 vittime al giorno, 70.000 contagi al giorno nel periodo natalizio, quindi stiamo parlando di 3 mesi fa. Ieri ha avuto 19 vittime in tutta la Gran Bretagna e sono arrivati ad aver vaccinato con la seconda dose oltre il 30% della popolazione, quindi hanno fatto un mezzo miracolo.
Un grande lavoro da questo punto di vista. E anche chi dovesse arrivare in Gran Bretagna per lavoro, perché è l'unico modo, per non puoi andare a fare turismo naturalmente, ti dovrai fare la quarantena a tue spese in un albergo, in un sito che ti verrà indicato dal governo inglese.
Sono andati avanti, diciamo, con il loro sano pragmatismo, forti del fatto di avere comunque scorte di vaccini AstraZeneca in abbondanza, perché la fabbrica è a casa loro, senza star lì a fare polemiche e questioni come abbiamo fatto noi su tutto, sospendere le vaccinazioni, riprendere le vaccinazioni, decidere se le devono fare le regioni, se le deve fare l'esercito. Sono partiti con un sistema. La verità è che questa questione del vaccino sta portando alla luce la grande differenza tra paesi informatizzati e paesi che sono invece ancora alla preistoria dell'informatizzazione, oppure dove ci sono tanti sistemi informatici che non si parlano tra di loro, che poi è quasi un ossimoro, viene da dire, no? Cioè, tu fai l'informatica, però il sistema, non so, della ASL non parla con l'anagrafe del comune.
Stai parlando della Sardegna.
Sto parlando dell'Italia.
E dell'Italia.
Sto parlando
anche,
dell'Italia,
no?
Dove le cose che stanno succedendo, comprese il casino della Lombardia, dell'iperefficiente Lombardia, dove Aria, società, diciamo, regionale, di cui nessuno però ormai si assume la paternità, l'hai notato?
Sì, sì.
Anche Salvini dice...
È è diventata un'orfanella.
Oggi tra l'altro ci dicono che ci sono degli sviluppi importanti sul fronte aria, perché insomma viene fuori sulla stampa in modo molto chiaro chi sono i padrini di questa operazione.
Certo,
che ha centralizzato tutte le varie agenzie regionali lombarde per gli acquisti, per gli appalti, per l'innovazione, le hanno fatte tutte in una, hanno fatto questo bel mostro che non funziona, però che non è in grado,
certo,
di chiamare.
È una struttura creata, pensata dalla politica, politicizzata nel consiglio di amministrazione, come funziona dappertutto. Il problema è che vanno bene i consigli di amministrazione, ma almeno metteteci gente che è competente su quel tema, su quella materia.
Sì, però
sennò
diciamo,
inutile.
Se persino nella diciamo super efficiente Lombardia i sistemi informatici non si parlano, vuol dire che l'Italia sta messa proprio male rispetto al resto d'Europa, perché i paesi che hanno vinto, diciamo che stanno vincendo questa battaglia del vaccino, sono quelli dove i sistemi si parlano, chiamare le persone è facile, c'è una logistica che funziona. Hanno fatto un calcolo nel Regno Unito, ogni secondo si vaccinano 13 o 14 persone.
Caspita.
Ogni secondo.
Caspita.
Che pensa alla velocità.
Sì, e qui noi facciamo i titoloni quando viene chiesto di vaccinare sino a mezzanotte. Badate bene, l'ora delle
pure
il sabato e la domenica.
Mamma mia.
Cioè, si capisce che c'è veramente uno scarto di velocità che racconta
sì,
tutto.
Oppure abbiamo i vaccini, i medici, gli infermieri pronti con le siringhe in mano e non arrivano i pazienti perché l'agenzia di turno non è stata in grado di fargli le telefonate e di mandargli
tutto
messaggi.
Questo tranne che in Umbria, perché lì ti chiamano. Scanzi è stato chiamato così, era nella lista di riserva, guarda, lui era pronto, era dietro l'angolo,
era i blocchi di partenza.
Ormai lì è nata una grande polemica.
Sì,
eh,
quella è una vicenda grottesca della quale veramente non vorrei neanche parlare, perché ho l'impressione che parlandone finisci per fargli anche pubblicità, cioè una meschinità,
diciamo, una scanzinata,
diciamo,
dai.
Che in queste circostanze viene fuori la natura delle persone, no? Scatta quello che io chiamo l'effetto Titanic, sai, preso la scialuppa del Titanic, e viene fuori la natura di quelli che cercano di imboscarsi per mettersi in salvo la pelle,
anzi quelli che sono già nella scialuppa.
Poi tu non puoi dirmi a posteriori che stavi facendo un endorsement, che eri testimonial. No,
dai,
hai fatto le telefonate, hai chiamato gli amici, sei andato a farteli. Quando è scoppiato il casino hai detto a posteriori: ma io sono, l'ho fatto per incoraggiare la gente a farlo, e poi io c'ho parenti anziani. Ah,
l'unico in Italia,
l'unico. Avevamo capito che avessi parenti anziani. Va bene, lasciamo perdere, non ne vogliamo parlare. Scanziamoci,
esatto, scanzoniamoci con un po' di musica,
ma
caro
sì.
Benoni, dai.
The next ball game. You made me feel so good. Registrazione, diciamo, di quelle un po' avventurose, anche vinile abbastanza maltrattato per questo brano. di R&B col quale abbiamo iniziato la scaletta musicale di oggi, ma torniamo alla nostra base di Gil Scott Heron e alle chiacchiere prendendo spunto dai titoli dei giornali. Giovanni?
Sì, allora stiamo ancora un attimo sul nazionale, perché adesso abbiamo un po' commentato la situazione in generale, però sul Corriere della Sera ci ricordano che Draghi oggi ha chiamato Speranza e il Comitato Tecnico Scientifico, si vedranno questo pomeriggio perché ci sono forti timori appunto per l'avanzata del virus e quindi cercano di capire come ci si può muovere in questo
vaccinando
contesto.
Vaccinando la gente, più di quello che stiamo facendo, voglio dire, c'è zona rossa praticamente tutta l'Italia, è probabile che la prossima settimana ci sia un ulteriore giro di vite che faremo, sicuramente faremo tutta Pasqua con la zona rossa, che cos'altro ti puoi inventare se non velocizzare i vaccini? Quello che io non capisco, dove andare a cercare le soluzioni, cioè cos'altro ci possono chiedere, girare col casco, non lo so.
Sì, come Grillo che si è presentato a Roma, no, con quel casco particolare.
Non lo so.
E l'altra cosa che sta emergendo, c'è stato anche un appello da parte di Bonaccini, che è il governatore della Toscana, o dell'Emilia, adesso mi sta venendo un dubbio amletico.
Bonaccini e dell'Emilia.
Ecco, appunto, mi rendevo conto mentre lo dicevo che c'era qualcosa che non suonava bene.
Sì.
Però quello che chiede lui è la sostanza che ci interessa, lavorare uniti, regioni e governo, perché l'altro aspetto che sta emergendo, che sta creando anche delle tensioni e sta portando dei risultati non pienamente soddisfacenti, è questo scollamento tra appunto le regioni italiane e il governo centrale, come se ci si muovesse a diverse velocità.
E c'è il cortocircuito delle deleghe e dei ruoli delle regioni rispetto allo Stato, e fin quando non ci sono degli ordini chiari, delle linee guida precise, cosa che tuttora non c'è, se volete vi aiutiamo, no ma guardi forse ce la facciamo da soli, no ma se volete qua interveniamo. Io vedo ancora un po' un passarsi la patata bollente, ma non vedo un prendere in mano la situazione, lo dico sinceramente. Cioè, questi nuovi vertici della protezione civile e della, diciamo, task force vaccinale, quindi per intenderci gli uomini in divisa, secondo me non hanno portato questo salto di qualità in queste due settimane che io mi sarei aspettato. Io non l'ho visto.
No, non l'ho visto neanch'io. Prima, forse, diciamo così, che prima le falle nel periodo Conte B si sono state coperte da ovviamente un eccesso, da un'overdose di comunicazione.
Sì, quindi ma erano le promesse, promesse, l'inconsistenza di quel modo di ragionare per conferenze stampa. Adesso le conferenze stampa se ne fanno di meno.
Se ne fanno meno.
Ma i fatti, noi ci saremmo aspettati il momento dei fatti, il famoso warm up di cui parlava Figliuolo da Fazio, cioè il giro di riscaldamento della Formula 1, cioè volevamo vedere un paese che marciava a ritmi ben più alti, cioè di 200.000 vaccini al giorno, 250.000 vaccini al giorno, in attesa certo di raggiungere le performance da 500.000 vaccini al giorno o da 800.000 vaccini al giorno come sta facendo la Gran Bretagna, ovviamente quello a regime, nei mesi in cui ci sarà abbondanza di vaccini. Ecco, una cosa che sappiamo per certo è che da questo momento in poi l'alibi del non abbiamo vaccini a sufficienza non c'è più.
No,
ieri
no.
L'hanno detto più persone, chiaramente, cioè senza andare a cercare Sputnik o altre risorse, diciamo, non previste. Con i vaccini che ci sono, con i vaccini previsti, noi a questo punto dovremmo essere in grado di marciare a pieno ritmo dall'inizio di aprile. Ecco, non vedo questo segnale.
No, francamente non lo si vede da nessuna parte, e soprattutto si intravede invece molta confusione sul caso dei vaccini. Un giorno è necessario chiudere l'accordo con i medici di base, si prova a chiudere quello, poi entrano in campo i farmacisti e i medici di base dicono no, ma non bisogna farlo in farmacia, ci deve essere un medico. Dopodiché spunta l'ipotesi dell'esercito, ci vuole l'esercito per garantire appunto un certo numero di somministrazioni. Allora, ogni giorno
sì,
ne esce
fuori
una.
Siamo ancora alle chiacchiere, al chiacchiericcio, cioè ognuno ne spara una, non so se poi questo è l'effetto che deriva dal leggere le cose sui giornali, che prendono spunto dalle voci, diciamo, varie dei vari interlocutori, però non c'è una voce univoca, non c'è un, diciamo, un decalogo ben chiaro che prevede delle regole certe, sicure, uguali per tutti, per andare avanti con questa operazione. E questo secondo me è il preludio del caos, cioè alla fine non deve stupire che poi ogni giorno scopriamo che c'è il tale che si è fatto vaccinare perché è amico del tal altro, che quello si è infilato, che stanno facendo prima una categoria di un'altra che avrebbe più diritto di
andare, più bisogno.
Anche questo tema adesso, sono iniziate le vaccinazioni dei malati, delle cosiddette persone fragili, non si capisce come si stia procedendo alle chiamate. In alcune regioni si fa in un modo, in altre regioni si fa in un altro. Ci auguriamo che si stiano chiamando effettivamente le persone più fragili per iniziare, cioè quelle che veramente hanno, pensiamo a chi fa la chemioterapia per un tumore, a chi ha dei seri problemi di salute,
ai trapiantati, insomma, ecco. Tantissimi.
Però ci risulta che questo ancora non stia succedendo, o meglio, sta succedendo in alcune regioni, in altre si è semplicemente passata la patata bollente ai primari dicendo cercate voi nelle vostre liste, convocateli e mandateceli. Non mi sembra un buon modello di organizzazione.
No, non mi sembra un buon modello, e la riflessione io la porterei ancora più avanti, perché quello che ci lascerà e che ci sta lasciando in questo momento il tema della pandemia è una frattura all'interno della struttura stessa dello Stato, ovvero si è decentrato tantissimo, si sono affidati moltissimi poteri alle regioni.
Ma è diventato uno scarico di responsabilità.
Però è diventato da una parte uno scarico e dall'altro forse ci si sta rendendo conto adesso che ogni regione nel suo piccolo non è in grado di gestire delle situazioni invece che riguardano l'intero sistema nazionale, se non mondiale in questo
certo,
caso qua.
Certo.
Quindi probabilmente anche quel famoso titolo quinto che decentrava, di cui tutti ormai erano felicissimi, probabilmente su alcune tematiche deve essere rivisto. Questo ci sta dicendo poi alla fine la pandemia. La politica non può restare cieca di fronte a questa situazione.
Sì, è questo finto federalismo che serve,
basta,
diciamo, a
basta,
nulla.
Basta, non se ne può più di questi Alberti da Giussano, di queste divisioni tra nord, sud, centro. Ma che ragionamenti sono? Che minchiate sono queste,
sì,
qua?
Sì, quando le cose vanno bene è solo merito tuo, quando le cose vanno male è merito sempre di qualcun altro. Va bene, sono le 8:17, io farei un'altra piccola pausa musicale e andiamo a cercare il nostro ospite.
Sì.
Babe, I
Rientriamo in studio quando sono le 8.20, le 13.20 se ci ascoltate in diretta, mentre stiamo cercando di contattare il nostro ospite al telefono. Ci prendiamo un altro po' di spazio per commentare altre notizie, Giovanni.
Sì, io sono sulla pagina di Cagliari dell'Unione Sarda, sì. Poi i temi regionali li trattiamo dopo magari, perché c'è un'inchiesta su, insomma, quello che sta succedendo da un po' di tempo a questa parte su Cagliari. In 10 anni è sparito un rione, nel senso che c'è un calo demografico, gli under 40 sono in fuga e rimangono gli anziani. Praticamente in 10 anni Cagliari ha perso...
È scomparso un rione nel senso della consistenza numerica.
Nella consistenza numerica, infatti arrivavo a questo. In 10 anni, tra il 2010 e il 2020, c'è stata una perdita di 4.132 unità. E questa, ovviamente, questa fuga dalla città riguarda in particolar modo i giovani, coloro che magari devono mettere su famiglia, quindi hanno necessità di acquistare una casa, di acquistare un immobile o di affittarlo.
A Cagliari non la trovano.
A Cagliari non si trova, o probabilmente non si trovano a prezzi abbordabili rispetto a quello che succede ultimamente, e quindi vanno ad abitare nella cinta che sta attorno al capoluogo, e quindi rimangono gli anziani. E su questo ovviamente c'è un dibattito, nel senso che anche in consiglio comunale i consiglieri comunali si interrogano su cosa fare per riuscire a superare
cosa
si può fare. Non è che si possa fare molto.
Il famoso housing sociale, per esempio, sarebbe una soluzione, se ne era parlato. Non so a che punto sia la nuova giunta
esatto,
su questi temi.
È quello che racconta il sindaco Trusso, dice: punteremo su edilizia convenzionata e housing sociale per il rilancio di queste aree. Mentre dalla parte del centro-sinistra ovviamente la visione è un po' diversa, dice: dobbiamo forse fare un ragionamento ancora più profondo, dice la Ghirra,
sì.
Perché in questo anno pandemico c'è stata una fuga dalle città, quindi anche Cagliari non si sottrae. E quindi, insomma, c'è questo dibattito, che è un dibattito che si ripresenta puntualmente, ma in realtà questa emorragia, seppur piccola, non si ferma mai.
Sono due temi, due facce di una stessa medaglia, è vero. C'è il modello del vivere in città è entrato in crisi, almeno per chi se lo può permettere, perché poi non sono tutti che si possono permettere il lusso di dire vado a vivere in campagna con un computer e lavoro da lì, o faccio il digital nomad, no? Abbiamo raccontato l'altro giorno, chi ha un lavoro a Cagliari deve stare possibilmente vicino a Cagliari. C'è anche un tema che Cagliari non ha mai affrontato seriamente, invece dovrebbe iniziare ad affrontare, che è il frazionamento degli immobili. Cioè, noi abbiamo ancora un modello di edilizia abitativa pensato negli anni del boom economico, in cui c'erano le famiglie con 5 figli, 6 figli, case gigantesche con anditoni, stanze da una parte, stanze dall'altra. Ce l'hai presente quelle
come
cose?
No.
Tu pensi a tutto San Benedetto, banalmente, che è un quartiere che è nato con quel modello abitativo lì. Noi in passato ci siamo occupati più volte di questo tema, oggi bisognerebbe dare degli incentivi per il frazionamento degli immobili. Ci sono tante persone anziane che vivono in grandi case, anche con problemi a mantenerle, a riscaldarle.
Sì, anche perché più delle volte le tieni chiuse molte stanze.
Ecco,
no?
Poi c'è una dispersione anche di energia, perché tenere in vita un appartamento di 150 metri quadri quando ci vive magari una persona o due persone è un peccato. Magari in quello stesso appartamento ci potrebbero vivere altre due coppie, due giovani coppie, o frazionandole e mettendolo sul mercato. Ci vorrebbero degli incentivi anche per questo. Non mi sembra di ricordare che siano stati messi in atto provvedimenti di questo tipo, né da questa amministrazione né, ahimè, da quella che l'ha preceduta, ma proprio non ho memoria di questo tipo
no,
di interventi.
No, assolutamente. E l'altro dato che emerge in questa inchiesta dell'Unione Sarda riguarda i nuovi nati, perché nel 2018, insomma, c'era un livello di 738 nuovi neonati a Cagliari, mentre il 2019 ha avuto un drastico calo, 673, mentre nel 2020 siamo ritornati sul range. Quindi non c'è neanche un problema di nascite, sai che è un tema tra l'altro molto caro, perché entra in gioco la famiglia, molto caro all'area di governo della città. Non è questo il problema. Il problema è più economico, lo raccontano poi nell'articolo di spalla alcune giovani coppie che hanno scelto di andarsene. Perché? Perché mancano i soldi.
Perché mancano i soldi.
Troppo.
Stare in città è costoso.
Secondo me non è neanche tanto vero. Però,
no, certo, però diciamo che è cambiato anche il modello. Poi voglio dire, è anche vero che il livello di aspettativa, per esempio, di una giovane coppia per la prima casa oggi è diverso da quello che poteva essere magari 20 o 30 anni fa. Oggi ci si aspetta già dalla prima casa di avere un livello di comfort, di spazi, di abitabilità, di servizi che magari una casa in città, una piccola casa in città, non può offrire. Magari è più facile trovare quelle cose spostandosi un po' dal centro. Mandiamo un altro brano musicale, vediamo se riusciamo a stabilire il contatto col nostro ospite. Questo è un pezzo che non ci stanchiamo mai di ascoltare, la versione live di The Bottle del nostro amatissimo Jill Scott Heron.
The magic word, and the magic word this evening is rebirth. Rebirth and regeneration, as embodied in the rhythm of Wawamanko. Wawamanko is the rhythm of rebirth and regeneration. One more call, got me, won't let go, got me, won't let go, say. Like take it to rhythm called one more call. Rhythm of rebirth and regeneration. Song is called The Bottle. One more call, got me, won't let go. One more call, got me to get you. Mama go, got me, won't let go, say. Mama go, got me. You see that black boy over there running scared of his old man in a bottle. Say he done quit his 9 to 5, he drink full time, now he's hanging in a bottle. You see that black boy over there running scared, his old man got a problem. He done bond off damn near everything. His old woman wedding ring bottle. Seem to be like, well, don't you think it's a crime? Get away. See, time after time after time, people in a bottle. People living in a bottle. See, she that sister sure was fine. Before she started drinking that wine. She told me the old man committed a crime. He's doing time. Now she's hanging in a bottle. I seen her out there on the avenue all by herself. Sure need a help in a bottle. I seen her preacher man tried to help her out. She cussed him out, hit him in the head with a bottle. Say, well, now don't you think it's a crime? Yeah, the way the time after time after time, people in the bottle, living in the bottle. You see that gent in a wrinkled suit that he done damn near blown his cool to the bottle. Well, he was a doctor helping young girls along. If they wasn't too far gone to have problems, I mean, I tell you, them complications. But defenders of the Dollar Eagle said, what you doing, doc, it ain't legal. And now he's in a bottle. Yes, and now we watch him every day. We trying to chase the bitches away from the bottle. But he turned to me and he said, give me a hand out. But don't you think it's a crime? Get away.
Versione Guanguanco live. Jill Scott Heron è una grande armonica che lo accompagna in questo classicone. Ascoltiamone ancora un minuto e poi torniamo in onda.
got me, won't let go. One more cool got me, won't let go. One more cool got me, won't let go. Warm it up.
Celebrate, 8:32 all'orologio di Radio X, le 13:30 passate da poco. Se ci ascoltate nella replica, abbiamo in linea il nostro ospite, sì, il nostro Francesco Agus, rappresentante dei progressisti in consiglio regionale, che è chiuso anche quello per Covid, giusto Francesco Agus?
Buongiorno.
Sì,
non è chiuso, cioè l'attività frenetica che tutti voi conoscete continua, però sì, la seduta è stata rimandata perché oggi sono in programma i tamponi.
Vi stanno tamponando in massa, così?
Ci stanno per tamponare.
Ecco.
Ma perché, cos'è successo? Chi è che ha...
L'assessore Fasolino, e poi sembra esserci anche il caso di un collaboratore, di un consigliere.
Sì, vabbè, quindi, comunque diciamo è inevitabile che anche in consiglio regionale, per un fatto statistico e anche per l'attività...
Era già capitato diverse volte, sono stati diversi casi di consiglieri regionali positivi. Oggi diciamo, è slittata la seduta in parte perché c'era il problema della positività, in parte perché
provvidenziale un po',
l'ennesimo rinvio di questa legge su cui hanno ancora problemi, e quindi hanno pensato anche di prendere la palla.
Ecco, allora due temi dei quali vogliamo parlare. Partiamo dal primo, che è il tema delle vaccinazioni, che ci preoccupa tutti, perché non abbiamo l'impressione, si parla tanto di Lombardia, dello scandalo Aria, insomma delle lacune organizzative, ma devo dire che in Sardegna non c'è da stare certo più allegri. Siamo fanalino di coda nel numero dei vaccinati degli ultra ottantenni. Adesso si sta partendo con le categorie delle persone fragili, e anche là mi sembra di capire che si va un po' per tentativi. Che segnali avete voi? Notizie, se ne avete?
Volendo riassumere con una frase, il metodo utilizzato è: le regole non esistono, esistono solo le eccezioni.
Sì.
Cioè, noi ogni volta proviamo a capire quali sia il metodo che l'APS sta portando avanti per fare le vaccinazioni.
Sì.
Ogni volta si scopre che ogni territorio, ogni hub vaccinale, ogni singolo medico sta utilizzando delle regole diverse rispetto a quelle anche che ci vengono raccontate in commissione.
Ma questo succede quando non c'è la madre di tutte le regole, cioè quando non ci sono delle linee guida chiare. Chiaramente poi ognuno va un po' in ordine sparso.
È così, non ci sono linee guida chiare, e poi soprattutto non c'è controllo da parte, non c'è controllo e non c'è rapporto più, ormai oserei dire, tra l'assessorato alla sanità e l'ATS. Di fatto la sanità è governata da chi passa per caso in quel momento, proprio perché mancano dei protocolli, mancano delle linee chiare, e quindi magari è facile che accadano casi come quello che abbiamo visto qualche settimana fa a Bulzi,
sì,
dove il sindaco ha vaccinato di fatto tutti gli ottantenni del paese. Peccato che però in Sardegna, in tutti gli altri 386 comuni, la vaccinazione degli ottantenni ancora non era cominciata.
Sì,
certo. E quindi, oppure casi come quello di qualche giorno fa a Villa Siminus, dove per vaccinare 180 anziani e i titolari, chi si occupa in ATS della vaccinazione, hanno pensato bene di portare 240 dosi di vaccino, un po' come si fa dagli amici quando si portano le paste, mica ti presenti con le paste contate,
giusto. Ne
sono sempre qualcuna in più,
e poi si fa appetito,
no, che sia magari, no? O qualche amministratore locale che si offre per fare la fiala che rimane, insomma,
quelli che ci sono, non fai la figura di quello,
esatto, di andare con i cannoncini giusti, ecco, che è una cosa brutta. Abbiamo visto anche Olbia, gli anziani convocati e non c'erano le fiale per fare i vaccini, insomma abbiamo visto delle cose incredibili, ma tutto questo avviene in un momento in cui noi pensavamo ingenuamente che fosse stata investita dell'organizzazione dei vaccini a livello nazionale la struttura che fa capo al generale Figliuolo, l'uomo dalle tante mostrine, e che però sul campo non si è visto. Cioè, in che cosa si traduce operativamente questa delega ai militari, all'esercito per le vaccinazioni? Perché
l'unica cosa che possono fare è una mano concreta in termini anche di forza lavoro all'organizzazione sanitaria regionale, però, perché il fatto che la sanità sia gestita dalle regioni non è una cosa che si può cambiare per il DPCM, è un qualcosa di, a parte organizzativamente complicato da modificare, e poi sancita in altri testi che non si possono modificare con DPCM.
Sì.
Quindi cioè quello che può fare l'esercito ora è mettere a disposizione delle regioni appunto unità che collaborino con le regioni per le vaccinazioni e magari anche un po' di forza organizzativa.
Vabbè, ma è così veramente un aiuto all'acqua di rose, cioè senza niente togliere, però dire ci siamo anche noi, se vi serviamo chiamateci, non è che serva molto. Io mi aspettavo che venissero aperte le caserme, che ne so, che venissero stabiliti ma dei turni, come se ci fosse, da distribuire però il cibo in tempo di guerra.
Però non è un problema di spazi, non è un problema di spazi, perché oggi tra l'altro sull'Unione ce lo racconta Graziano Milia a Quarto, dice noi mettiamo a disposizione gli spazi, la TS dice no grazie, non abbiamo gli uomini, quindi non è neanche più un problema di hub, di strutture nelle quali vaccinare, è proprio un problema.
La regione ogni volta che gli si offre una mano dice non ci serve niente e poi subito dopo dice ci manca tutto.
Anche questo mi ricorda certi atteggiamenti, tu hai citato prima le paste della domenica, c'è quello che dice ti posso dare una mano, no c'ho tutto quello che mi serve, quasi permaloso, no, quasi si offende che tu gli stia pensando che non ce la fa da solo.
Noi siamo l'ultima regione ad aver siglato il protocollo con i medici di famiglia. C'è stato un tira e molla durato settimane.
Cosa si nascondeva dietro quella trattativa? Qual era l'argomento del soldi?
C'era un problema economico che però le altre regioni avevano, tale quale avevano già risolto, e poi c'era anche un problema riguardo i trattamenti domiciliari, cioè le vaccinazioni che vanno fatte domiciliarmente, su cui i medici di famiglia sono strategici.
Assolutamente.
E si è risolto molto tardi, ancora non si capisce in che modo però saranno utilizzati, per cui si è ancora in alto mare, arrivo a dire. Il rischio è che se domani arrivassero davvero molti più vaccini, cioè noi adesso attendiamo il boom di arrivi soprattutto di Pfizer, Moderna e di Johnson & Johnson, abbiamo 256.000 arrivi al mese in questo trimestre. Se davvero arrivassero, la nostra macchina organizzativa non sarebbe in grado in alcun modo di somministrarli, perché con cifre molto più basse ha dimostrato di avere problemi. Cioè dove ci sono le persone che vogliono essere vaccinate non ci sono i vaccini, dove ci sono i vaccini mancano i pazienti.
È uno scenario abbastanza sconfortante, anche perché voglio dire, se da un lato il dato che ci sta fornendo adesso Francesco Agus, cioè di 200.000 vaccini al mese, significa che noi potenzialmente in 2-3 mesi potremmo fare la metà, almeno la metà della popolazione. Beh, guarda, che vuol dire praticamente fare tutta la popolazione a rischio della Sardegna e arrivare
a azzerare la mortalità.
Vuol dire azzerare la mortalità, che è la cosa più importante. E da un altro ci sta dicendo che però non ci sono segnali di un'organizzazione che si sta mettendo in linea per fare un'operazione di queste dimensioni, e questo ci preoccupa poco.
In prima linea, cioè, il problema è che vedo una tensione molto forte nel trovare una scusa.
Sì.
Quindi ogni volta che si può c'è il racconto del 30% di dosi che devono essere tesaurizzate. Questo è vero, perché la linea guida del ministero dice questo.
Sì, ma l'hanno superata tutti questa linea guida, però, nel momento in cui sono venuti a mancare i vaccini.
Noi ne tesaurizziamo il 40%.
Sì,
noi siamo, io capisco, più realisti del re. Il tanto che ti dice il ministero, tenere il 10% in più però non ha senso. Dopodiché però, se quelle che decidi di somministrare le somministri male, tirandole a passanti, perché non sei riuscito nemmeno a fare una lista dei riservisti, cioè degli ultra ottantenni che sono disposti magari a essere accompagnati dal figlio e dal nipote,
essere chiamati last minute, diciamo,
ed essere in un'ora nel centro vaccinale. E se non fai quello, stai doppiamente sbagliando, perché in questa fase, avendo poche dosi, occorrerebbe utilizzarle nella maniera migliore possibile, e quindi garantendo subito l'uscita dall'emergenza a una persona che ha un'età che lo inserisce nelle categorie deboli e fragili. Vabbè. Invece niente, si va a caso.
E certo, questo è quello che sta di fatto succedendo. Facciamo una piccola pausa di un minuto, minuto e mezzo, e poi torniamo in studio per parlare invece di piano paesaggistico. Siamo Barbara Hecklin, torniamo in diretta con Francesco Agus, rappresentante dello schieramento dei progressisti in consiglio regionale, col quale stiamo facendo un po' il punto della situazione per quanto riguarda la politica regionale. Abbiamo parlato dei vaccini, parliamo adesso di quello che era scontato, che ne abbiamo parlato più volte, cioè che sarebbe arrivata l'impugnazione questo piano paesaggistico approvato sotto Natale.
Un conto è l'impugnazione, un conto qui è un accaporetto, perché è stato impugnato tutto praticamente, sì. Se ne sono salvati quattro, mi sa, no?
Sì, quattro articoli. Fantozzi, quando parlò della corazzata Potemkin, fu meno severo del governo sul nostro piano casa. Perché questa è una strage. Di solito il governo, quando interviene, a volte interviene anche per un singolo comma.
Certo.
Mai mi era capitato di vedere un'intera legge cassata in ogni suo punto. Cioè si è salvata l'entrata in vigore, la norma finanziaria e il titolo. Tutto il resto è stato bocciato.
Ha un bel dire Solinas oggi sulla Nuova Sardegna, credo.
Si parla di governo di neocentralismo, quindi come...
ci stiamo facendo una figuraccia pazzesca, ma al di là dell'aspetto diciamo politico, proprio un provvedimento che viene cassato così, no?
Io ogni volta che vedo la Gelmini in televisione penso che sia una pericolosa bolscevica e immagino l'inno sovietico alle sue spalle mentre parla. Cioè, certo. La Gelmini ha portato il testo in impugnazione in Consiglio dei Ministri, perché è il ministro delle regioni.
Certo.
La realtà è che anche il presidente Solinas sapeva bene di questa fine, tant'è che non si è presentato nemmeno una volta in aula e sapeva bene come è stato fatto quel testo. Cioè in quella legge sono finite le singole piccolissime iniziative dei consiglieri regionali.
Sì.
L'altezza minima dei seminterrati, sapete che c'è la norma sui seminterrati abitabili, stata impugnata. Quella è stata creata perché c'era un amico di un consigliere regionale che aveva una cantina di una certa altezza e quindi a un certo punto si è pensato di elevarla.
È diventata lo standard della mediocrità, diciamo.
Ma è imbarazzante.
A Parigi c'è il metro universale, qua c'è la cantina universale.
Le scene in aula erano dei consiglieri regionali al telefono che freneticamente chiedevano l'altezza della cantina dell'amico del consigliere.
Il tuo podere invece, il tuo podere quanti metri quadri è? Scusa.
No, ma infatti il problema reale al netto del folklore è che questo creerà un problema gravissimo. Perché noi siamo in una fase in cui non esiste più il vecchio piano casa e il nuovo è stato impugnato. Una legge impugnata è... che ne dica l'assessore all'urbanistica, non può essere applicata dagli uffici, perché non si trovano negli uffici comunali un folle capace di mettere una firma su una legge a rischio.
Quindi paralisi totale, hanno prodotto la paralisi totale.
Esatto, chi è che si prende questa responsabilità di firmare un atto impugnato? Poi ci passi
anche
tu.
Anche perché, certo, ci passi tu e ci passa anche quel privato cittadino a cui domani dovremo far abbattere le cose.
Certo.
Cioè, quando si tratta di urbanistica, bisogna entrare nell'ordine di idee che c'è sempre un vicino di casa, un controinteressato, che l'esposto alla Procura della Repubblica lo fa.
Certo.
E domani ci si trova con due problemi invece di uno. Prima volevi semplicemente allargare il tuo podere e domani ti trovi anche con un esposto in procura o con un'ordinanza di demolizione. Queste cose, queste priorità non esistono nella testa di chi decide, purtroppo.
Certo, certo, certo.
E ora, infatti, il consiglio che gli abbiamo già dato è quello di tornare in aula, abrogare quella legge e portare subito una semplice proroga del vecchio piano casa, magari con qualche integrazione che riguardi il 110%. Noi abbiamo già in applicazione quella norma a livello nazionale, si potrebbe integrare con qualche specifica a livello regionale, anche allargandone il campo, e se non altro consentiremo a quel settore di ripartire,
ecco,
o almeno
c'è anche,
di non affogare.
C'è anche il rischio che questo, diciamo, grosso scivolone sul piano casa possa rallentare l'attuazione in Sardegna del 110%? No.
C'erano già stati segnalati diversi problemi, infatti noi avevamo proposto una legge che chiarisse alcuni punti e che magari estendesse anche l'applicazione di quei principi. A volte non c'è il tanto per salire di due classi, perché questa è due classi
energetiche,
questa
certo.
è la prerogativa. Si potrebbe creare un sistema che magari garantisca gli incrementi volumetrici nei casi in cui si possa magari crescere di una classe, per esempio.
Certo.
Ci sono delle cose su cui si poteva intervenire a livello regionale.
Però il problema adesso è politico, cioè questa maggioranza accetterà di fare un passo indietro e diventare improvvisamente ragionevole?
Il problema adesso è capire chi comanda in maggioranza. E qui torniamo al primo punto. Lo slittamento del Consiglio di oggi ovviamente non è legato solo ai tamponi, anche perché non è stato convocato per domani e non è una seduta che ci portiamo avanti solo da una settimana, sono ormai 15 giorni che non si va in aula e il Consiglio inizia sul weekend, il mercoledì praticamente,
perché bisogna sciogliere il nodo politico prima di andare ad affrontare il tema in aula.
Ricordiamo il nodo della transizione, no, per quanto riguarda la città metropolitana di Cagliari, cioè chi deve guidare questo cambiamento.
Ci sono decine di nodi politici e ormai non si capisce come trovare la quadra. Cioè, c'è il tema della città metropolitana, che in realtà è un conflitto istituzionale tra la regione e il comune di Cagliari.
Certo.
Quindi qualcosa che entrambi guidati dal centrodestra, che ogni volta che possono se le danno di santa ragione. Poi c'è un tema interno alla maggioranza consiliare, il fatto che la sanità sia balcanizzata ormai e una parte della maggioranza non riconosca più la leadership del direttore dell'ATS, è un problema che poi si scarica addosso ai sardi, perché noi oggi abbiamo lo skipper e il timoniere della barca che si mandano al diavolo ogni volta che possono, il tutto in una tempesta, non si può andare avanti così. E tutto nasce perché tra le forze politiche del centrodestra non ci si mette d'accordo sul numero di assessori che aspetta Tizio.
Fateli incontrare, stanno parlando di questo vertice non so da quante settimane, che si vedano, cioè si facciano una bella zoomata di quelle, diciamo, intensive e si chiariscano le idee, no? Per il bene della Sardegna.
Abbiamo sempre chiesto, cioè diteci chi sono i riferimenti. Noi facciamo l'opposizione, ma vogliamo capire a chi dobbiamo fare l'opposizione, perché non si capisce più nemmeno questo.
Beh, se la fanno da soli, quindi è chiaro che diventa un po' complicato da questo punto di vista, no?
Sì, esatto. Cioè, insomma, in questo quadro si fatica anche a trovare quelli che possono essere le prossime priorità.
Previsioni, Agus, da esperto, per quanto giovane, esperto della macchina del Consiglio regionale, che cosa succede nelle prossime settimane? Succede qualcosa?
Il fatto che si sia arrivati ormai quasi alla Pasqua, secondo me potrebbe far passare anche la settimana prossima.
Vero.
E magari subito dopo Pasqua, dopo un chiarimento in maggioranza, ci può riuscire a portare questa legge sugli enti locali, che tanto farà la fine della legge sulle ASL, quindi non verrà applicata. Cioè, si farà una legge che servirà malapena a nominare qualche commissario. Il problema è che se adesso si andasse in aula ci sarebbe la conta della serva tra chi sta con Truzzo e chi sta con Solinas, in maggioranza. E quindi dopo una guerra di quel tipo non so nemmeno se non so veramente qualcosa possa succedere dopo un ingresso in aula alla cieca come quello che sarebbe stato oggi. Per cui forse anche con le pressioni di qualche leader politico nazionale, perché ovviamente il sindaco di Cagliari ha già chiamato Giorgia Meloni, che è già intervenuta e che ha cercato di portare la causa del suo assistito, e quindi qualcosa magari si può muovere a quel livello.
Quindi ancora una volta, per risolverci i problemi,
chiamiamo Roma.
Alla faccia del neocentralismo.
Chiamiamo mamma perché qui mi stanno picchiando.
Esatto.
Più che altro.
Mamma mia. Aiuto. Francesco Agus, in bocca al lupo per il vostro lavoro, per il vostro tampone oggi in Consiglio regionale, e speriamo che vengano tempi migliori.
Grazie, alla
Grazie
prossima.
Mille.
È stato un piacere come sempre, alla prossima.
Salve. Shaggy Otis, not available, non disponibile. La chitarra di Shaggy Otis, quando sono le 8:55 in questo momento, gli ultimi 5 minuti della nostra diretta che non vogliamo sprecare, quindi sfumiamo la musica, rientriamo in studio. Cosa c'è che valga la pena commentare insieme, Giovanni?
Ma l'Unione ritorna ancora una volta su questo tema dei bulli, perché parla di questo fenomeno, in balia dei bulli fra sputi e insulti. Martina e Natasha raccontano agli studenti il loro inferno, l'appello a tutti i loro coetanei è denunciate quello che vi accade. Lo spunto è il dibattito che è stato portato avanti all'Istituto Marconi con la storia di due ragazze vittime dei violenti. Sì. Ed è un tema che sempre più spesso... lo si ritrova nei giornali, nei quotidiani, nella cronaca, e non so, arrivati a questo punto, se diventa una sorta di alimentare, soffiare sul fuoco, perché più se ne parla, secondo me più queste cose accadono, e quello che invece non accade è una presa di posizione, controlli, un supporto psicologico, insomma vengono a mancare tutte le basi che possono invece risolvere in parte questo problema.
Sì, bisognerebbe affrontarlo in maniera decisa anche in questo caso, perché è inutile appunto la retorica. Il problema del nostro paese è che tutte le cose poi diventano un bla bla bla, una commemorazione, una giornata del una messa in scena.
Ci fanno vedere soltanto la punta di questo iceberg, ma non sappiamo, cioè non ci sono
attività.
Diventano
degli slogan, pensa anche... al caso, non so, pensa al femminicidio. Cosa si fa di concreto contro il femminicidio? Quanti osservatori e quanti servizi di pronto intervento per soccorrere le donne in difficoltà che vivono situazioni borderline sono state messe in atto? Io ho visto soltanto programmi televisivi, ho visto sensibilizzazione, ho visto manifestazioni,
scarpette rosse.
Siamo il paese delle commemorazioni, però non ho visto un passo in avanti concreto per aiutare a intervenire in questo settore, così come non lo vedo nella scuola contro il bullismo, così come non lo vedo sulle tossicodipendenze, su
sì,
tante cose.
Anche perché poi cosa succede? Molte donne, molti ragazzi hanno il coraggio di denunciare i propri fidanzati, i propri mariti, i propri coetanei e via discorrendo. Poi la risposta qual è? Sì, vabbè, però adesso non possiamo fare niente, non è che lo possiamo allontanare, c'è sempre la giustificazione. Poi queste persone si incattiviscono ancora di più e si arriva poi alle
tragedie. Sì, siamo il paese
nel
quale spesso la comunicazione, il marketing dei problemi, cioè trasformare i problemi in un'etichetta, spesso in uno stereotipo, in un luogo comune, sopperisce al fatto che lo Stato non ha la forza di risolverli. Cioè ne parliamo tanto, li facciamo diventare bla 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 retorica, narrazione quotidiana, e pensiamo in questo modo di risolverli, ma in questo modo non li risolviamo.
No. Guarda, le settimane scorse c'era una telefonata registrata dal 113 che faceva veramente impressione, perché c'era questa donna che ha chiamato la polizia, i carabinieri, le forze dell'ordine, facendo finta di ordinare una pizza voglio una capricciosa, una cosa del genere, e poi sussurrava che aveva bisogno d'aiuto. Cioè fanno paura queste cose qui, pensare queste situazioni.
Beh, là sono stati bravi,
sono stati bravi perché per fortuna hanno capito quale fosse la situazione, quindi gli hanno dato gioco, lei ha proseguito con questa cosa e nel frattempo è partita la volante.
Però di gente che chiama per ordinare pizze adesso o qualche cosa di simile, perché in realtà sta chiedendo aiuto, ce ne sono tantissime e non vengono raccolte, perché non è detto che tutti i giorni ci siano le persone che possono ascoltare queste richieste, perché non è stato messo in piedi un servizio.
Uno è quello, e uno, sai, in queste situazioni difficili, casalinghe, un conto è ordinare la pizza alle 20, un conto è farlo alle 3 del mattino, diventa anche un po' più difficile.
Esatto. A proposito di ora, sono le 8:59 in questo momento, quindi ci rimane un minuto di tempo per salutare i nostri radioascoltatori, ricordare la replica dell'ora di pranzo tra le 13 e le 14. Domani saremo sempre qui in compagnia anche
domani abbiamo il professor Floris,
con Gianluca Floris,
l'abbiamo precettato,
sì, che viene con la sua mazzetta di giornali.
Domani abbiamo l'internazionale
con lui. Godiamoci queste giornate di sole molto primaverile, visto che la temperatura piano piano è salita. Fatevi delle belle passeggiate, godetevi a pieno la vostra città, anche con la fascia arancione, insomma, si possono fare tante cose sane che non mettono a rischio la vostra salute.
Diciamo che almeno il caffè da sport lo possiamo prendere e passeggiare a Marina Piccola.
Piccola, e soprattutto ascoltare Radio X, che è la cosa
con Radio X nelle cuffiette.
Vale,
ma questo
più,
è scontato.
Vale
dai.
Più di un vaccino, diciamo, è un vaccino contro il malumore.
È un tocca sana.
Da Sergio Benoni
e Giovanni Follesa,
un caro saluto a tutti voi. Noi ci sentiamo domani con un'altra puntata di Extra Life. Ciao.
Extra Life.